Here we go.
Yo.
Casino, siamo in metà di mille in studio. Ho letteralmente il microfono attaccato con lo scotch perché siamo un po' rudimentali oggi. Ciao Clarice!
Ma buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Siamo veramente tantissimi questa sera.
Aspetta, aspetta, chi
la Gaia,
ti chiami?
La Gaia!
Aspetta, ciao Gaia, come lo dico io? La regia a fare. Riccardo Burgazzi,
buonasera.
Non ho capito poi se la regia, che in realtà sei tu la regia oggi, Clarice.
Sono la regia.
L'ospite è segreto fino alla fine o lo diciamo adesso?
Io lo terrei un attimino in segreto.
Segretato.
Diamo hype. Diamo magari degli indizi?
È un uomo. Che andava bene. Non ho detto il falso. Stare sempre bassi per evitare le aspettative. Bentornate, bentornati, cari ascoltatrici e ascoltatori, a Bomenica In. Sono le 19:51 minuti fino alle 21 insieme a noi qui sulle frequenze di Radio Pop, con una scaletta che, come al solito, disconosco, perché io sono solamente una pedina nel grande gioco della vita delle co-conduttrici.
E ti piace questa
Mi piace
cosa.
Moltissimo, perché è abbastanza zero sbatta per certi aspetti.
Allora, cominciamo già con tanta incertezza, perché Zena...
Devo chiamare Zena?
Ma perché fa caldo?
Che proviamo.
Noi proviamo a chiamarla.
Se risponde la salutiamo, perché...
Okay. Volevamo ci dirle dice giusto in realtà cos'è. Giusto un ciao.
Quindi siamo a una regia fatalista.
Sì,
diciamo.
Però sì.
Le cose accadono.
Non ha dato risposta, perché ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che Zena è...
Dov'è?
Canarie.
Palma.
Palma?
È a Palma.
Ok.
Sì. A Palma non prende.
No.
Oggi no.
E quindi niente.
Siamo al bagnetto. E lì che pesca
bagno,
degli squali a mani nude.
Quello è Mattia.
Mattia. Pronto? Ze, ci sei?
Ci sono.
Oh, che bella sorpresa.
Ciao.
Buonasera, ciao. Da dove ci parli?
Allora, vi parlo da un paesino che si chiama La Bombiglia.
La Bombiglia?
La Bombiglia, sull'isola La Palma.
Ok.
Dove stiamo, diciamo, raccogliendo i nostri resti.
Vuoi fare quella che è stanca anche?
No, dopo la festa di carnevale.
Pensa.
Sì, perché dovete sapere che qua praticamente il carnevale lo prendono veramente molto seriamente.
E quindi?
E quindi sono 2 settimane di grande festa alla Corte di Francia.
2 settimane, minchia.
E quindi si è iniziato settimana scorsa, cioè 2 giorni fa, con la parata a Santa Cruz. Il giorno dopo una festa dove tutti si mettono la parrucca.
Tu non ne hai bisogno.
E si va con le... No, infatti a me mi hanno chiesto se fosse una parrucca.
Ricordiamo i tuoi bellissimi capelli azzurri.
Infatti io posso, no, sono naturali.
Certo.
E invece ieri siamo andati a una cosa che si chiama Polvasera, praticamente a Los Llanos, che è una delle città della Palma. Si festeggia, oltre a travestirsi, lanciandosi il borotalco.
Ah, una roba che non fa assolutamente male ai bronchi e ai polmoni.
E anche all'ambiente,
sì.
Ma poi lo sai che su un pavimento, sulle piastrelle, è pericolosissimo.
Sì, sì. Tra l'altro è una sorta di allegoria di Corso Como il sabato sera. No?
Oh, questa è bella. Il nostro carnevale, col borotalco ce l'abbiamo anche noi.
Sì.
Che battuta, mi è arrivata,
cioè, è arrivata 10 minuti dopo la Gaia. questa
la
battuta...
È arrivata tardi, ragazzi, ma secondo me non era colpa mia.
E dicevi?
E quindi praticamente lungo la via principale, a parte che sono tutti travestiti, passa un carro con dei cannoni che spara talco.
Sì, madonna mia, insalubre.
Sì, sì. e ti danno anche delle boccettine con dentro il talco, così poi puoi fare la lotta con tutta la gente, ci si tira il talco addosso.
E poi, ma che significato ha il
talco?
Pensavo
del collirio.
Cioè, è una metafora questo lancio del talco?
Guarda, finisco così ci arrivo.
Grazie, scusami, ti stavo spoilerando.
Quindi poi si arriva di fronte al comune, da cui si fa il conto alla rovescia, e sparano anche tutti i colori, un po' tipo la color run.
Ah, ok, talchi colorati. Quindi,
esatto, poi da lì ci si sposta in varie piazze del paese, dove poi ci sono, cioè la festa si sposta poi in altri punti e si continua a ballare e bere, fare.
Bello, 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 bello.
Ma tu, quindi, ti sei travestita?
Ma no, perché diciamo che non avevo niente. E quindi no, sono andata così, ho detto io punto tutto sulla parrucca.
Sì, 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 comunque sei passabile come travestimento. E immagino tutti con la pelle secca per settimane dopo.
Sì, diciamo che lavarsi ha creato prima una sorta di cemento. Perché poi pian piano
hai fatto un calco di zena.
Ma ogni anno è così, ogni anno lo rifanno nonostante
amica,
non imparano mai.
In realtà domani vanno a fare a Santa Cruz, c'è cioè Los Indianos, che è ancora di più, ci si veste tutti di bianco e lì hanno detto che è proprio il delirio totale. Praticamente però uno dice, sì, ma perché si lanciano il borotalco? Allora, il motivo è perché tradizionalmente era un luogo non particolarmente ricco, quindi per festeggiare e vestirsi però da qualcosa si mettevano il borotalco addosso. Il talco, così erano coperti.
La roba, la prima roba che c'era.
Il fango, l'argilla, il fango era più economico.
Sì, fa bene
ancora,
tra l'altro.
Ma il fango su quest'isola è praticamente inesistente, in qualità di isola vulcanica particolarmente rocciosa. È molto difficile.
Quindi posso dare un indizio per il nostro ospite? Il nostro ospite forse viene dalle Canarie, l'ho detta. Poi dopo parliamo, diciamo perché.
Sì, infatti, perché c'è un'attinenza fra il travestimento, l'utilizzo del talco e quello che è l'aspetto nostro ospite.
Lo sai che io adesso ci sono arrivata...
Il nostro ospite l'ha capito che è la cosa più importante, ha fatto segno di sì.
Ragione, perché io ho detto, ma dove vuole arrivare? Non capisco.
Vabbè.
Ok, però introduciamo un altro ospite che è entrato 4-4-4.
No, lo dobbiamo veramente introdurre, eh?
No,
no, aspetta, no. Finiamo con la Zena, che lasciamolo lì un attimo a decantare, che non ha, c'ha il fiatone, no, che
esatto,
ha fatto due metri a piedi.
Deve bere.
Esatto.
Va bene. Ze, allora cosa facciamo? Ci salutiamo. Tu vai a...
allora, vi saluto. Sì.
Vai a idratarti, però, sì, per cortesia, che non ti vogliamo qua con la pelle distrutta perché eri ricoperta di talco. Va bene?
No, già fatto. Burro di cocco.
Brava. Bravissima.
Brava.
Burro di cocco, va bene.
Buon divertimento.
Ciao tesoro.
Ciao. Senti.
Ciao. I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit the tamper. In the digging that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that cunt get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I was in the 212 on the uptown, nigga. You know what's up or don't you? Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one too. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to. Fuck. Fuck them like you do want to. Come, you gated, get discovered. I'm a 2-1 deuce cockle. Licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might flick it. Wonder who let you come to 1-2. What'd you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were 2-1s. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the 1-2 day, I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you. Saying you're grinding, but you ain't.
you gun to. When you goon sprayed up, bet his bitch won't get him. Betcha you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat goon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt.
Azalea Banks 212. Ballare in uno studio in sette, uno studio omologato per due. Vi lascio immaginare l'afrore maschio che c'è qua dentro. Ma vabbè, ma vabbè.
Sono allora, ti dico soltanto, Gem, hai preparato la sigla?
Ma che cazzo di sigla? Ah no, perché? Per la Gaia?
Certo.
Ma, sì. Ma non era la Simo?
Sì, so. Però, insomma, Gaia.
Vabbè, ok, scusate, vado,
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca. C'è Gaia sul pezzo.
Certo che dopo la pacca di Azalea Banks suona un pochino, un
e
pochino più sgonfio.
E c'è la voce della nostra Clarice.
Certo.
Per quello. No, per ricordiamolo, per mi raccomando, che se qualcuno dovesse piacere...
Che cosa?
No, niente.
Tu fai così, produzione di sigle.
Sigle.
Ok, artigianali, certo. La siglista. Ciao Simo, ben arrivata.
Ciao.
Come stai?
Molto bene, sono un po' invidiosa di queste sigle, però
hai ragione, ma siccome se ne stava vantando poc'anzi, ovviamente Clarice basta che gliela chiedi, te la fa per settimana prossima. Per cui se vuoi una sigla, Clarice...
No, è vero, mi devo mettere di buon... com'è che si dice?
Buzzo buono. Buzzo buono. Non sa bene che cacchio sia un buzzo, non lo so. Il buzzo del...
Dopo lo cerchiamo, anzi, editore... Tu che sei un po' anche filologo romanzo, cerchi Buzzo, cosa vuol dire di Buzzo?
Non lo sai.
Tu che sei filologo, cerchi su Google cos'è Buzzo.
Cerchi su Google, magari lo sai già.
Sì, ma io volevo già subito dirti una cosa, venendo qua in radio, guardo il cielo. No, scusami, guardo il cielo, perdonami, vero Gaia, però volevo proprio dirti.
Sì, dillo.
Guardo il cielo e vedo questa unghietta di luna con in basso una bellissima stella polare, corretto? Alle ore 4.
No, non è la polare quella.
No,
è la Venere sarà.
Cosa brava, ho fatto figuraccia.
Ma perché io studio però... quando tu parli? Io ti ascolto.
Fatti parlare l'ospite, no. Per favore. Simo, dicevi, scusami.
No, ho detto sono rimasta piacevolmente colpita dall'amichetta Gaia.
Non dall'amichetta Clarice.
Devo studiare.
Vabbè, però si sta dando da fare.
Sì,
fare domande vuol dire comunque avere dell'interesse ed è la cosa più importante. Brava bambina Clarice. Adesso lascia parlare però la Gaia. Sì,
volevo dire che oggi abbiamo l'onore di avere con noi la nostra ragazza delle stelle, perché si celebrano i 10 anni di onde gravitazionali e a Torino verrà inaugurato un nuovo spazio museale proprio dedicato alle onde gravitazionali.
Cosa sono?
Quindi...
È una band?
Potrebbe essere un bel nome per una band.
Sì. Potrebbe, una cover band di Battiato potrebbe
esattamente.
Essere. Sì.
E avremo anche un ospite.
Già.
Oggi avremo un ospite, avremo anche un ospite, un meta ospite, un ospite dell'ospite, che è Marco Brusca.
Brusa,
scusami, Brusa, Brusca è il nostro teacher d'inglese. Marco Brusa, che è fisico e divulgatore scientifico, nonché marito di Simona Romagnelli. E posso dirlo
Maniello.
Perché mi è stato detto che è marito, si può dire. Quindi giusto, Simona.
Però non è una tua intuizione guardando un po' le loro dinamiche di linguaggio corporeo, insomma.
No,
te l'ha proprio detto.
Ma l'ha proprio detto, ma proprio detto che potevo dirlo. Potevo dirlo. Ed è un multimedia manager di Infinito. Si è occupato dello sviluppo dei simulatori di onde gravitazionali che ci sono dentro questo spazio, di cui ci parlerà Simona adesso.
Va bene, ok.
Vai.
Wow, allora, come diceva Gaia, sì, noi festeggiamo quest'anno i 10 anni dalla rilevazione delle prime onde gravitazionali e abbiamo confermato che Einstein aveva ragione, no? 100 anni prima aveva detto esistono queste onde gravitazionali, le aveva in qualche modo evinto dalle sue equazioni, nelle sue equazioni questo era scritto, e dopo ben 100 anni le abbiamo trovate. E per festeggiare questo nel nostro museo abbiamo messo al lavoro Marco e ha realizzato un'installazione che ci permette di rendere di toccare con mano le onde gravitazionali in qualche modo, perché
che non sono pericolose evidentemente.
Non sono radiazioni pericolose, giusto Marco?
No, direi proprio di no, ci si può giocare, anzi sono divertenti. Ciao a tutti.
Ciao Marco, benvenuto.
Buonasera.
È un piacere rincontrarvi, è la seconda volta che chiacchiero con voi. E voi mi ricorderete, ma avete lasciato un ricordo indelebile nella mia di memoria, quindi...
Beh, d'altra parte rompiamo le scatole a tua moglie,
esatto,
tutte le domeniche sera, per cui...
Le domeniche sere ti rompiamo, esatto, la moglie, quindi cioè, rimaniamo nel tuo indelebili nel tuo cuore.
Sì, abbiamo uno spazio nuovo dedicato a questo fenomeno incredibile che, come diceva Simone, è stato visto per la prima volta 10 anni fa. E le onde gravitazionali sono estremamente affascinanti, ma anche difficili, nel senso che non è una di quelle cose che vedi passare ogni giorno per la strada, no? Sono onde, va bene, di questa roba qui un po' esperienza ne abbiamo, uno pensa alle onde del mare o alle onde di pressione, che poi è quello che percepiamo come suono, e però gravitazionali perché loro vibrano in un mare che è il mare dello spazio-tempo. E qui le cose ovviamente si complicano un po'. Lo spazio-tempo è quel tessuto a 4 dimensioni, e di nuovo qui è un pasticcio perché...
Già, ti abbiamo già perso. No, non è vero.
Ecco, ditemelo, perché io il mio intento è vedere fino a dove posso andare prima che vi addormentiate.
Proviamo. Quindi, no, ma per ora siamo tutti a bordo.
Così in fretta? Ok. Allora, rifaccio, va bene? Se no era troppo difficile?
No, era una battuta. No, nel senso che il tessuto a 4 dimensioni poteva essere un po' ostico, però fin lì ci siamo, dai.
No, ma non è che poteva, è ostico, è proprio un pasticcio sta roba. 3 sono spaziali, è facile, lunghezza, larghezza, altezza, la quarta è il tempo.
Ok.
Ora, questo mare nel quale si propagano queste onde è invisibile ed è anche estremamente rigido. Come fai a deformarlo? Lo deformano le masse, la mia, la vostra, ma maggiore la massa, maggiore la deformazione, quindi vediamo le deformazioni dei pianeti, delle stelle, e poi siccome può essere deformato può anche essere messo in vibrazione, e queste vibrazioni sono proprio quelle che chiamiamo onde gravitazionali, si propagano alla velocità della luce, e la cosa relativamente nuova di 10 anni fa per la prima volta è che riusciamo a percepire queste oscillazioni. E questo è un dato estremamente interessante perché apre una finestra completamente nuova su un universo che prima si vedeva sì, ma con i sensi, in particolare con la vista e con la luce, adesso è come se avessimo davvero un senso in più per percepire l'universo nel quale siamo. Ci servono degli strumenti molto sofisticati, sono gli interferometri, una specie di righello che riesce a vedere le variazioni di lunghezza, perché quando un'onda gravitazionale attraversa la Terra viene compressa ed estesa, e quindi se tu hai un righello vedi questo righello che cambia dimensione e capisci che è passata un'onda gravitazionale. Ora, il vostro silenzio...
Sto cercando di immaginare...
Il righello, si è persa... Lei sta pensando a un righello e sta cercando di capire...
Ormai ho paura di parlare dopo la stella polare scambiata per... No, Venere scambiata per la stella polare. Metro da Sarto, insomma.
Metro da Sarto va bene, assolutamente.
Sì, perché lei è abituata a cucire.
Si estende, si accorcia tutto, anche Radio Popolare,
Peraltro.
Un'onda gravitazionale.
Senti, ti faccio una domanda ovviamente molto prosaica, però, e quindi? Quali sono le conseguenze poi del fatto di finalmente aver scoperto che ci sono delle onde gravitazionali?
Intanto sai cose che prima immaginavi esistessero, adesso sai che esistono.
Ah, ok, e questo non è poco effettivamente.
No, assolutamente no, cioè a far tremare questo mare particolare servono degli oggetti molto massicci che si muovono rapidamente. Quindi le onde gravitazionali che oggi siamo in grado di vedere sono prodotte da buchi neri che girano l'uno attorno all'altro e poi collassano, o 2 stelle di neutroni che girano l'uno attorno all'altro.
Certo.
E tu valli a vedere 2 buchi neri, no? Sta roba qua la chiamiamo nera proprio perché non si vede.
Non si vede la mazza, giustamente. Quindi,
esatto.
In pratica, le onde gravitazionali sono indizi di cose molto più grandi che accadono altrove.
Sì, oltre all'indizio, io metterei proprio che sono la prova provata, cioè firma bellissima, sono quasi inequivocabili, no? Perché tu da una parte hai una teoria che ti dice, secondo me le cose dovrebbero succedere così e produrre questo segnale, dall'altra hai il segnale, e se queste due cose coincidono hai fatto, punto. Certo. Quella roba lì è davvero l'evento che ti attendevi. E per di più in questa firma non c'è soltanto il fatto che la roba è successa, ma ti dice anche chi erano sti buchi neri, quant'era la loro massa, come è evoluto il loro sistema, insomma davvero tantissima roba che è impensabile avere in qualsiasi altro modo.
Prima hai detto maggiore è la massa, se ho capito bene, maggiore è il grado di deformazione.
Corretto.
E non è un po' body shaming in qualche modo?
Sei veramente sciocca.
È proprio una sciocca.
No, perché
no, secondo per
me è il contrario. Cioè, qui veramente si apprezza la gente massiccia. Io sono contento.
Mm. Non è body shaming, no, appunto, perché non c'è, esatto, non c'è un giudizio.
Si è parlato di deformazione. Professionale, sì, forse.
Professionale. Sei veramente, guarda.
È proprio, guarda, Clarice.
Sono proprio.
Anzi, la dice è esattamente il contrario, cioè quelli con più massa sono quelli più attrattivi.
È vero,
quindi voglio dire,
cioè qui è veramente la rivincita, perché finisce che il secco non se ne accorge nessuno, al contrario invece vedi quelli imponenti.
Quindi, ma io sono, noi stiamo posso solo felici. Essere d'accordo.
E quindi succede che l'8 di settembre... E noi, ciao, l'8 di settembre, ragazzi, scusatemi, l'8 di marzo inaugura, io sono un po' con i mesi, questi giorni sono un po' andata.
A quei tempi, sì.
A quei tempi, ok, quindi l'8 di marzo inaugura questo spazio.
Sì, l'8 marzo alle 3:30 apriamo questo nuovo spazio al pubblico.
Ricordiamo dove, anche così gli amici che ci ascoltano da Torino vengono...
A Infinito, al Planetario di Torino, che si trova sulla collina di Pino Torinese, accanto, per intenderci, accanto a Superga, e avrete la possibilità di produrre delle onde gravitazionali.
Veramente? Come?
Abbiamo i poteri di poter fare questa cosa, di vedere gli effetti sulla Terra, gli effetti su alcuni strumenti, l'interferometro di cui parlava Marco, che sono lì in ascolto, che cercano di capire da dove arrivano queste onde gravitazionali.
E si può visitare tutti i giorni poi dopo l'inaugurazione? Cioè se noi veniamo in comitiva da Milano o da qualsiasi altra città d'Italia e dell'Europa, certo, e di tutto il mondo, e che vogliono venire a visitarlo, è aperto sempre, quando è aperto Infinito è aperto anche questo spazio.
Esatto, anche voi che di Radio Popolare, che dite sempre che dovete venirci a trovare. Poi...
Noi vorremmo fare una puntata lì e secondo me prima o poi ce la faremo.
Sarebbe bellissimo,
sì,
dovrei.
Sarebbe molto bello.
Sì. Sentite, sì, posso fare una cosa? Io non so quali siano le vostre regole qua dentro, ma si può fare un saluto?
Ma certo.
Come no, certo, pensavo volessi fumare una sigaretta, ti dicevo no, non si può.
No, questa sta andando ma non ve ne accorgete.
Ok.
No, prima sta roba del metro mi sembra vi avesse colpito, no?
Sì, a Clarice soprattutto.
Museo... Sì, sì, a me, esatto. A me.
E in museo c'è uno di questi metri, c'è un modello di un interferometro funzionante. E il papà di questo interferometro, che adesso abita da noi, è un nostro amico, lavora per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, si chiama Antonio Zampieri e spesso ci ascolta. Quindi Antonio, se ci senti...
Ah,
ciao Antonio! Cioè, quindi vuoi salutare tipo non tuo cugino, una persona di una certa importanza.
Saluto anche mio cugino prima che si offenda.
Certo, sì, no, infatti. Antonio, verrò a visitare il tuo metro, si può dire così?
Sì, un po' inquietante, ma va bene.
Sono abbastanza...
Noi stiamo tutti ridendo molto e tu hai portato alla luce questa cosa. Sì. Ok, ok.
Sembra di essere stata...
Vabbè. Discreta. Sì. Va bene, grazie Simo, grazie Marco.
Grazie a voi.
Ci
grazie
vediamo
a voi,
tutti a Torino.
Ciao.
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 Ciao. Ciao. Ciao. This that pretty girl mind, to this that flaunt, she just touched down in LA. Pretty girls don't do drama, unless we won, it'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender, now I'm a defender, never let it catch no stray. This that pretty girl mind, she's that stun, I'll make you wanna swing both ways. Mix me with the drama. Check you like commas. My clothes are pajamas, true from the cold plunge. Daytime ready, using my yarn. Quick switch, out of fit for the night. Swerving through the lane, we'll be 20 minutes late, cause we have to do one in and I drive by. It's not that deep, I'm not that drunk. Sometimes girls just gotta have fun. Throw it back, all that ass. Me and my sis, we're too attached. It's not that deep.
but not that dumb. Look at them bodies on the run, inside glowing like the sun.
It's gonna feel us every day.
This that pretty girl mantra, this that flaunt, you just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna, it'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender, no I'm a defender, never let it catch no stray. This that pretty girl mantra, she's that stun, I'll make you wanna swing both ways.
Roba delle onde gravitazionali, paura proprio.
Ma come
paura.
Sei frizzantino questa sera con la musica? Prima techno, adesso...
Tamarro direi.
Tamarro.
Tamarro,
sì.
Generico. Jenny con Mantra, è un po' che l'ascoltiamo in realtà, ed è la prima volta che la noti, evidentemente, ma comunque è un po'.
E, mi distraggo facilmente, sì.
È il momento di introdurre parte del nostro... dico parte perché in realtà è un po' un ospite che arriva in due fasi. Come, sì. Come certi medicinali o come...
Sì, in realtà sono due cose. Ospiti, tre.
Sono due aspiti. Tre?
Aspidi.
Aspidi. Aspidi. Il primo è Loris Fabiani. Ciao Loris, benvenuto.
Ciao Loris, bentornato.
Benvenuto.
Bentornato.
Quando tornerete a capire che la terra è piatta, ne parleremo seriamente.
Hai ragione. Allora, l'ospite di oggi è un po' particolare.
Capisci tornare indietro di 100 anni che dicevano già che era... È piatta, tornato ancora più indietro.
Hai ragione.
Quando ricapirete che è piatta.
Ha delle visioni un po' particolari.
Il problema sono le zie chimiche.
Sì,
le zie chimiche.
Il problema
mi piace
sono
molto.
Le zie chimiche. Quelle lasciano i segni sulle masse, capisci?
Cosa sono le zie chimiche?
Le zie chimiche.
Sono...
Per voi sono teorie complottistiche, invece le zie chimiche le abbiamo tutti, appartengono alla vita di
chi più chi meno, se posso, eh?
Chi più chi meno. Dipende dalla tua famiglia.
Certo, ovviamente. E dalle abitudini delle zie succitate, perché sono zie più chimiche di altre. Dicevamo, è in due fasi, perché
sì,
questa è la fase...
Si sono già scambiati, secondo me, perché abbiamo in studio Lunanzio.
Oh, non sappiamo
con noi,
chi
c'è
in studio ora, chiaro.
No, infatti, siamo un po' tutti confusi, in effetti.
No, ma sappiamo tutti e due quello che c'è da dire.
Sì, assolutamente. È un po' minaccioso.
Per quello che volevo invitare prima Loris, perché sembrava più...
Più morbido.
Sì, Loris è più morbido. Adesso mi sento anche meglio in cuffia, non so se prima
ero più basso, ma quindi, non è colpa tua,
sono le zie chimiche, era un boicottaggio.
Ah, sono le zie chimiche, vedi?
Era un gomblotto. Allora, ti abbiamo invitato qui non a caso, ovviamente, ma perché sei all'interno di un percorso turistico, si può dire, no, di tour. Sei nei teatri?
Sono un turista dei teatri italiani.
Nel senso che dormi lì poi dopo lo spettacolo?
Certo.
Ci sta bene. Dove sei oggi? A parte qua in radio, sei in un teatro milanese?
Comet, il 12 marzo sono a Milano, al Martinit. Hanno dichiarato il sold out, quindi non c'è posto neanche per me per dormirci dentro.
Il sold out innamorato.
Oh, bello, ma questa la sentivo veramente.
Questa è da segnarsela.
No, però il sold out innamorout, sì, funziona. Mi piace. Mi è piaciuta. Ma vedi, il trucco è nel tempo. Se lo dici col tempo giusto, fa ridere sempre, anche se è vecchia.
Lo dici a Gaia, per favore.
Gaia, se il tempo è giusto, puoi dire anche una battuta vecchia.
Ok.
Magari poi ci sarà, nel senso, ci saranno bagarini fuori, ci sarà un po' di spaccio, di biglietti.
Le maglie piratate.
Pilotate,
no, il giorno dopo sono a Cremona, rimanendo in Lombardia. Tu hai lì gli appunti per caso delle date, che io ho paura di sbagliarle. Le avete lì davanti o...?
Ah, le troviamo subito.
Ah, ok. Comunque il giorno dopo, 13 marzo, Cremona. Okay.
Cremona.
Il tour sta andando molto bene. ci sono città totalmente ricettive che riempiono i teater, città che non è riempito del tutto, è un anno in cui stiamo crescendo, diffondendo il più possibile il linguaggio, vediamo come va. Qui c'è un esperto che
vuole
parlare, ha delle domande riguardo al mio linguaggio, ma allora, gliene farò anch'io a lui. A
naturalmente. Allora, siccome Lunanzio parla, lo conoscete, insomma, ha un modo di esprimersi un po' antico, un po' suo, abbiamo pensato di chiedere a Burgazzi di darci una mano. Burgazzi che, tra l'altro, completamente impreparato.
Qui è sto Burgazzi?
Burgazzi è l'uomo che è di fianco a te.
È qui accanto a me, è lui?
Atene, sì.
Atene. Bravo, dice Atene, mi piace.
No, io lo temo, perché di solito qua già mi trattano tutti malissimo. Lui è aggressivo, mi ha già dato due sberle.
È da altri tempi.
Esatto, la prima domanda infatti è: dove mi si ubica nel tempo?
Cioè, allora, lei aveva detto che oggi spiegava, primo.
Ma anche giusto, allora, prima della prima domanda, lei o voi?
Voi, no, tu parla sempre con me, chi ti risponde ci pensiamo Nobis, dai.
Beh, ok, quindi dove mi si ubica nel tempo, meglio no.
Le notizie vengono tratte non direttamente, io non so bene dove mi colloco, prendo le notizie dai documenti, come fanno tutti gli storici che mi arrivano riguardo a dove sono apparso o meno. Si tratta di, siamo nel 1600-1700, ma ci sono già documenti che parlano di queste apparizioni nei borghi del tardo medioevo, ok? Quindi la collocazione, stando ai documenti, copre 800 anni di storia.
Minchia, è lungo Lunanzio.
Minchia, gli storici, vedi, dicono minchia. C'è minchia scritto e inciso sull'Accademia dei Lunanzi, c'è scritto minchia, punto esclamativo, come...
Apparizioni come taverne o in sogno ad autori importanti?
Bella questa.
Oh, all'inizio bella. Anche nelle taverne, poi in vari teatri sono rimasti i segni, sai, gli attori di passaggio, le corti lasciavano i segni nel legno, lasciavano dei segnettini, pasticciavano i teatri, cioè
le tag,
le tag compaiono già nel tardo medioevo e a Ficulle anche, per esempio.
Ma una curiosità, perché non capita. Sì. Hai conosciuto qualcuno, cioè dell'epoca, che ci puoi dire, era...
Io vengo da Borgo Barbero, è il paese nel centro della... quella che voi oggi chiamate Pianura Padana,
sì?
Kate, sì. E lì sono passati personaggi importanti, Cristoforo Cogliombro, prima delle sue grandi peregrinazioni che fece secondo, sai, i finanziatori lo finanziarono, si dice ad minchiam,
sì,
perché la terra essendo piatta non è che potevi arrivare veramente nelle Indie, capito?
Infatti ci è arrivato?
Ma le voci di corridori già dicevano che sarebbe arrivato non nelle Indie. Loro convinti che si facesse il giro, invece arrivano in un posto che poi Amerigo Vespucci, capitano Amerigo Vespucci, capo dei Maurvel, ha nominato. E lì hanno messo la Torre degli Avergene e lì hanno fondato tutto quell'impero americano di cui adesso abbiamo...
ci sono un po' di notizie. È molto di moda.
Sto rispondendo alle tue domande?
Sì, sono in difficoltà nel declinare. Tu eri vivo o eri morto? Cioè,
io
allora, metafisico qua.
Sei storico come...
No, io sono dottore di ricerca in filologia medio latina.
Che qualcuno chieda a Burgazzi quali siano i suoi titoli.
È la prima volta che lo sento uscire il tesserino.
Sei un drago pieno di gonadi, a quanto pare.
Infatti, allora, con questo fatto che tu apparivi, ma spari, tipo, allora, Guelfo Ghibellino non te lo posso chiedere perché sei arrivato un po' dopo. Shakespeare, sì, però 600, teatro,
Alfieri, Shakespeare, così. Sì, io li ho mandati a quel paese, non mi piaceva il loro teatro.
Immaginavo.
Non mi piaceva come facevano teatro.
Cos'è stato lo scambio?
Alfieri,
lì?
Shakespeare, sì, dicevo, guarda, qui secondo me devi tagliarci, cioè, nel momento in cui muore Giulietta, cioè, io guardavo, ero lì, io dico, ma scusami però, perché li fai morire con i tempi dilazionati in questo modo, per esempio?
Ma poi perché chiamarla Giulietta e non...
Agnese. Oh, Agnese. Comunque tu sei storico della filologia, che titoli avevano, non ho capito.
Non lo so, sono giganteschi, no?
Ci rifacciamo ai documenti.
Ci rifacciamo ai documenti.
I documenti vedono apparire qua e là tracce di
Lucrezia. Agnese, si può dire qualcosa?
Agnese,
un punto
c'è
che
un
non
Agnese,
vorrei che andassi
libro,
subito triste. No?
No, c'è il libro che parla
di questo.
C'è
anche della gioia in Agnese.
C'è della gioia quando Lunanzio è lontano da lei, Agnese, perché Lunanzio perché? Rispetto ad Agnese è un problema, ovviamente è un amore travagliato. Agnese è come Angelica per Orlando, è come Don Chisciotte insegue Dulcinea, ma...
No, Dulcistella, no, quello è Ratman.
Dulcistella, Cinzia, anche Ratman è anche con Cinzia.
Sì, sì, anche.
Comunque, insomma, la Beatrice di Dante, insomma, non può andare tutto liscio.
Non può.
C'è un libro che ho pubblicato, hai studiato le fonti?
Allora, sì, dal momento che ho cercato e l'ho letto di Frodo, posso dirtelo, nel senso che l'ho trovato un po' su Google.
Ok.
Cioè, ah, non è il
peggiore, è stavo parlando di Tolkien, quando ho detto Frodo.
No, nel senso, Desfros, ecco.
Desfros.
Ma vogliamo denunciarlo? Anche... O non lo
allora, no, ho letto quel tanto di pagine che mi servivano. Ah, per chiederti anche una cosa che mi interesserebbe sapere, cose dal
personale.
Allora, da uno antico, una cosa seria e una cosa dei tempi nostri. Una cosa seria è: atei ne conoscevi?
Atei erano tutti atei in verità, cioè la questione religiosa era una questione politica in realtà già al tempo, non è che fossero ferventi, cioè, ma ce lo si dice, cioè come adesso tu credi nella patria, parola molto complessa da dire, cioè, nessuno crede nella patria, però siamo italiani, allora vedi, allora uno dice la religione era un fatto molto più politico, sai, gestivano proprio, allora eravamo tranquillamente, potevi dirlo che riato,
sì, non
potevi
Lunanzio,
no cosa... sono tutti e due perché mi sta iniziando, è un argomento molto caldo,
sì, sui documenti
stai calmo,
no perché io capisco che gli
stai
storici...
calmo,
no
io li ho messi accanto a posto,
gli storici si rifanno ai documenti, sui documenti è tutto pieno di religiosità, no si
è vero ricorda? è vero
era la formula politica,
una cosa importantissima per i nostri tempi, veramente importante.
Sì,
cosa pensi della Shva?
La Shva,
sai, a me come dire, rispetto chi la vuole usare, ma a me piace poco perché parlo nella mia concretezza della vita, vorrei inventare le parole nuove, diverse, ok? Come mi piace fare nel mio lavoro, ecco, quindi mi piacerebbe trovare qualcosa che non sia un suono fatto in quel modo, diciamo,
pensi?
Ma parole neutre, i latini avevano il neutro e non, che quindi non c'era problema, è una parola neutra, no? Solo che
come...
bisogna inventare la parola non neutra che vale per tutti, però
sì,
quindi
esatto,
ok,
esatto.
Sarebbe bello, no? Perché la Shva è una giusto?
È una
Quindi, sai, è una lingua che non ha il tonale, le cose, quindi è una mezza E, una mezza U, no? Come si inventa una nuova parola? Non lo so ancora, ci sto provando.
A proposito di questo, Lunanzio poeta, noi ci aspettiamo una poesia per Radio Popolare o Bomenica.
Te la vale la poesia, vuoi?
In 13 secondi. Poi.
13, no, infatti, 12.
Siccome mi sembra buttata un po' via, io la rimanderei dopo la pubblicità. Che se dovessi usare la Shva sarebbe la pubblicità. Se invece dovessimo inventare una parola, cosa sarebbe? Andiamo in
causistic. We'll be right back.
Jack White. Sono le 20:33 minuti, questa è Domenica In.
Bravo, Jack, mi è piaciuta questa scelta musicale. Bravo, bravo, bravo.
Ma questa è musica blasfema! È musica blasfema questa, che è?
No, sei ateo, hai detto.
Sì, infatti, sì, ma è blasfema, è un fatto politico, politicamente blasfema. Che è?
Secondo me è una a proposito, sì. Guelfo Ghibellino.
Io sono Ghibellino, abbiamo i nostri diritti, le nostre esigenze, sì, i maledetti Guelfit che mettono sotto assedio tutti i teatri d'Italia.
Lo fanno?
Io vado, il tour segue gli assedi dei Guelfi che mettono sotto assedio il teatro e noi cerchiamo di resistere, ecco.
Giusto, e noi siamo di fianco metaforicamente a Lunanzi in questa cosa.
E anche a me, perché continuo ad aver un po' di paura.
Sì, esatto, soprattutto a Burgazzi, sono vicina a Burgazzi, da lontano però.
I segni neri che ho sul collo sono poi da spiegare.
Mi hai bagnato dopo la mezzanotte? Mi hai bagnato dopo la mezzanotte? Ecco, questo è il risultato, chiaro? Ma
non saranno mica baci di quel rossetto nero sul collo?
Tra Ghibellini siamo.
Ah, io non guardo in faccia a nessuno, eh. In faccia non guardo nessuno, eh.
Dove lo guardi?
È lì, esatto. Okay. Cerca le tracce.
Dacci ancora buone parole dai tuoi tempi sull'oggi, che siamo in un periodo in cui imperialismo è una parola che visto.
Sì.
Lunanzio Saggio.
Ma politicamente non mi so esprimere, è troppo complessa la cosa. Io provengo da talmente tanto, cioè mi sento così astratto rispetto a questo. Certo, l'imperialismo, cosa devo dire?
Non lo so, ma allora siccome non sono cose,
cioè, gli imperi, c'è stata l'epoca dei grandi imperi, tu mi insegni. A un certo punto tutti gli imperi hanno detto ok, basta, togliamo anche la Prussia di me, cioè anche la Prussia, cioè, che fine ha fatto la Prussia?
No, che ultimamente
io andavo in Prussia,
tornando di moda, però
io andavo in Prussia, non si può, la capitale della Prussia, te la ricordi?
Blu di Prussia.
Ecco. È comico, è lui. Königsberg.
Tutta colpa di quel tuo amico che ha scoperto l'altro continente.
Che ha scoperto comunque che la Terra è piatta, sostanzialmente.
Sì, ha confermato.
Visto che questo è un argomento comunque nel quale è meglio non entrare la politica, parliamo ancora d'amore. Parliamo ancora di
l'amore, che è la quinta dimensione, lo dice anche Interstellar, lì a parlare del tempo. È l'amore che è il quinto. Ma non hanno visto neanche Interstellar. Si vede chiaramente che
sci-fi.
La Terra è piatta, si vede nel film Interstellar, è tutto piatto, no?
Ho abbastanza, credo di no, però non vorrei. Burgazzi, fai tu.
lascia fare Burgazzi. Agnese.
Ho trovato il modo per ammansirlo. Agnese, lui torna. Ok.
Agnese è. Nel libro. Agnese, nel libro viene raccontata la vera Agnese. L'Agnese, lì i documenti narrano, siamo sulla fine del 600, primo ventennio del 700, ok? Va bene?
No, secondo me no, sbagli, però andiamo.
Dobbiamo confrontare le fonti. No? Ma diventerà che incroceremo le nostre spade di fuoco. Questo è. Incroceremo le fonti e le spade di fuoco.
Da quel poco che so, assomiglia tanto all'Angelica.
Lei fugge. Agnese si deve sposare con un'altra persona. Questo viene narrata. Si viene narrata chiaramente nel libro l'incontro, la vicissitudine della prima Agnese originale, il primo distacco da lei. Da lì in poi viene spiegato. Lunanzio la cerca e crede di trovarla all'All Talent, a Zelig, in tutti i teatri dove va in tour. Insomma. La vede sempre. Il due di picche finale è sempre quello che lo conduce alla battaglia finale. Un ultimo due di picche, dice, prima della battaglia finale.
E che effetto ha il due di picche prima della battaglia? È corroborante? Da un po'.
Sì, è corroborante. Però porta. Non finisce mai bene.
Scusa, ma Loris cosa pensa di questo stalking continuo di Lunanzio su Agnese?
Ma sai, lì la linea è sottile, perché erano secoli in cui, sai, si scrive per le donne, no? Sì. Non abbiamo, tu, non so se hai trovato le fonti, magari c'erano gli scritti delle donne per gli uomini, io non so quale maschilismo antico non ha fatto arrivare i poemi femminili per gli uomini.
Bravo, bravissimo.
Magari scrivevano, guarda, Dante era una donna, ha fatto lo pseudonimo.
Sono parole forti.
Sono parole forti.
Anche Leonardo.
Chiedilo a Barbero. Chiedilo a Barbero.
Lo sentiamo.
Chiedilo a Barbero. Vi sto dando delle, perché io lo so. Era una donna, si vede poi dai qua. Presente il codice da Vinci, che in realtà c'è la donna di fianco a Gesù.
Sì.
Si vede dal cenacolo.
Gesù era una donna, no?
No, in realtà dice il grande Dan Brown. Dan Brown,
certo,
è cresciuto insieme a me.
Immaginavo che
certo, fosse. Uno storico.
Il cenacolo è lo sposalizio, no, della Maddalena con Gesù. Infatti, se vedi, se guardi bene i dipinti di Dante, viene riprodotto come una donna. Si vede chiaramente, no? Le orecchie bianche,
che
sulla
sono tipicamente
le
femminili.
Bianche, le orecchie bianche, no?
Certo.
Se guardi bene, ecco, è una donna, ok? E Virgilio, chiaro, no?
Certo, anche lei, Virgilia, certo, direi che...
No, lui resta Virgilio, è lì il bello.
Ah, okay,
capisci? Certo. L'inferno, andiamo sempre più giù, adesso scendiamo ancora un actimel, andiamo a... Cioè, insomma, andiamo. Poi torniamo su, adesso ti faccio vedere il... insomma... Il giro che fanno è un po' quello.
Sì, e sono solo le 20:39.
Quindi sì, è uno stalking, sì. Però sai, viene specificato, Lunanzio è pazzo, ma non è scemo, non è stupido, nel senso...
Ma nessuno ha detto questo.
La lascia andare. Dice però, ti devo dedicare, dei versi d'amore te li dedico. Comunque,
sì. Okay. Quando scappano si fanno i versi.
Sì.
I versi non fanno male a nessuno. Comunque
dipende.
Sì.
No. Dipende, però non siamo cita uno stile, insomma, vedi una donna e dici, oh, quando rimani mutua alle mie parole, mi sale lo spread, è variabile. Sono un uomo romantico, pettinatura, Agnese, capito?
Certo.
Le parole quando ti escono le dici, finito. Lo sfogo, basta, si torna a casa.
E poi magari lei non le sente neanche. Voglio dire, magari lui le dice, Lorenzo le dice, ma all'aria.
Può essere.
I boschi. E lei, mentre è con suo marito a cucinare la cena, a mangiare.
Cioè, voi vi ricordate l'Orlando Furioso? Quando vede la scritta di Angelica scritta nel legno col cuore. Cosa fa Orlando Furioso?
Si arrabbia abbastanza.
Si spoglia nudo.
Ah, sì?
Radia al suolo un campo di frumento, tipo,
okay.
Poi va nel paese vicino e uccide cataste di uomini.
Non fate come Orlando, se potete.
No, rileggetelo, succede così.
Nudo
uccide gli uomini.
E questa è l'immagine che noi ci portiamo a casa di quello che sarà il tuo spettacolo, fondamentalmente.
Non mi metto nudo.
Però uccidi la gente.
No, muore solo Lunanzio. Posso spoilerare il libro, perché lo spoiler non è in questa cosa, ma sono nei dettagli. Lunanzio muore continuamente.
Povero libro Lunanzio. Sempre presente sul banchetto after spettacolo, quindi chi vuole essere
Clarice, è vero, brava.
Essere, qui si parla, bisogna essere pratici.
Titolo:
Lunanzio, la vera storia. In ogni data del mio tour viene il libraio di zona
a portare in emergenza, a portare
Mondadori glielo manda, dice si sono organizzati, io mi trovo sempre il banchetto coi libri, chi vuole lo compra, glielo firmo, faccio il pirlacopie dopo
giustamente
lo spettacolo.
Certo.
E niente, è anche online, si trova online,
cioè anche nelle librerie, magari
librerie, sì, diciamo che non hanno riempito gli scaffali con il libro di Lunanzio, però lo puoi trovare anche direttamente in qualche libreria.
Potete ordinarlo nella vostra libreria.
Esiste.
Quindi Milano sold out, ma chi lo sa, magari ci saranno altri.
Arriveranno, ci sono date estive, succederà tanta roba d'estate.
Quindi stay tuned.
Quindi seguite Loris Fabiani su, cioè Lunanzio Loris Fabiani. Vabbè, sto un po'.
Loris Fabiani su Instagram.
Su Instagram.
Ok, e lo trovate lì. Bella, grazie.
Grazie, Burgà. Ragazzi, apriamo una nuova rubrica, le interviste impossibili di
Burgazzi.
You gotta have something if you wanna be with me. Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something if you wanna be with me.
Allo stesso tempo una Astrid in connessione, immagino sia una di quelle robe che fanno loro due insieme, che parlate, no, non in
connessione, no, con la Astrid.
Sì, no, in realtà non risponde, per cui
buonasera
Astrid. Ah, Essici,
ciao Robica nostra,
buonasera. Ma
non so perché fa,
sai perché? Perché fra poco chiudono Skype.
Ma gli scherzetti,
fate che ti richiamo
a maggio.
Ma è vero?
Sì.
No, veramente?
L'hanno, sì, hanno detto oggi che a maggio chiudono Skype.
E quindi?
E quindi ci colleghiamo con la mente.
Oh, mi piace, mi piace. E cosa ci racconti di bello oggi?
Allora, oggi io e la mia amica Astrid parliamo di ricettari, ricettari storici.
Ricettacoli.
Ricettacoli di ricette, quindi, e questo lo dico per te, caro il mio Loris, e sì, partiamo dall'antichissimo, per cui partiamo da Archestrato da Gela, che è stato il primo gourmet della storia.
L'ho conosciuto, è mio amico.
Un tuo amico, quindi vissuto...
Ma è ancora vivo anche lui.
Nel IV secolo avanti Cristo, il quale fece lunghi viaggi per la ricerca di materiali, diciamo, di altissima qualità.
Edibili?
Edibili, assolutamente. Lui da Gela partì. Gela, ricordiamo che conserva
Gela
in Sicilia, conserva una nave greca in uno stato di conservazione pazzesco, ancora con delle giare con dentro il materiale alimentare.
Cosa intendi per materiale alimentare? Detto così sembra...
C'era tutto, c'era olio, c'era miele, c'era grano, c'era vino. E
c'è la zia che dice ancora buono, però è ancora buono.
Manch,
dopo mille anni. Sì.
E il nostro Archestrato appunto era soprattutto un esperto di pesce e lui ne vantava appunto le... Non ridere, che è brutto.
Non ero io.
L'asilo.
Mamma,
l'asilo,
non ero
davvero.
Io.
Esperto di pesce, e ne descriveva appunto quali e quando raccogliere e pescare le migliori. Cioè la cuffia che va un po' di qua, un po' di là. Ecco perché, okay, aspetta.
Non ti preoccupare, tanto okay, noi non lo sappiamo, anche se non ce lo dicevi. È un po' come dire adesso vado in bagno a fare la pipì. Non si dice.
L'ho appena fatta. Comunque. Okay, va bene. Quindi abbiamo Archestrato appunto IV secolo avanti Cristo. Poi andiamo un pochino più in là, abbiamo il famosissimo Artusi.
Ah, lui!
Lui
è famoso, lo conosco pure io.
Certo, perché probabilmente hai in casa un suo libro, quindi l'arte
sì,
della...
Sì, perché lo davano in regalo all'esse lunga quando ero bambino.
Perfetto, diciamo che è un filino più antico e anche un po' più nobile.
Lorenzo, ho conosciuto Artusi?
Punto Fragola.
È stato da me due giorni che aveva bisogno di un appoggio, un divano, era...
Ma perché lui si muove, vero? Cioè, fa un po' così.
Yeah.
La scienza della cucina e l'arte del mangiar bene, l'Artusi. Allora, qual è il merito dell'Artusi? A parte il fatto di aver raccolto un sacco di ricette
regionali,
tradizionali, ed averle codificate, ma il fatto... che l'Artusi, il libro dell'Artusi era un regalo di nozze necessario.
Prima del cucchiaio d'argento.
Prima del cucchiaio d'argento c'era l'Artusi. L'Artusi era scritto in ottimo italiano, l'Artusi era di lui, Pellegrino Artusi era di Forlimpopoli, per cui era romagnolo, ma non si è limitato appunto a raccogliere soltanto le ricette della Romagna, ma di tutta Italia, e le scriveva in ottimo fiorentino, perché lui visse a Firenze praticamente tutta la vita. E quindi cosa è successo?
Dire, niente. Scusa.
Vuol dire proprio quello che stavi dicendo, e soprattutto, e ti anticipo, perché probabilmente stavi dicendo proprio questo, è che l'Artusi porta nelle case degli italiani l'italiano.
Ah, veramente?
Non è il Manzoni.
Certo, perché sì, è il Manzoni anche l'Artusi, perché in tutte
diciamo
le case...
Diciamo è il Mangioni, via.
Wow!
E qui siamo a livelli.
Siamo alle... andato a sciacquare i panni in Arno, ce l'aveva lì.
Ha sciacquato il cencio della cucina.
Manzoni ha fatto il pendolare, diciamo. Lui le ha sciacquate, era lì, l'italiano.
Siamo a livelli delle onde gravitazionali qui, quindi lassù nei buchi neri. Detto questo, ma il punto è che lui appunto distribuì in tutte le case italiane un libro con una lingua fiorentina fresca, no? E anche attuale all'epoca. Quindi anche da lì gli italiani e l'italiano hanno imparato l'italiano, cioè la lingua.
Pensate che roba, cucinando.
Ma non da cucinare, o anche a cucinare.
Astrid, tu ci sei intanto?
Oster Astrid.
Sì, sì, sono tornata.
Ah, okay, ah,
sono stata lisergica, definirei.
Direi.
Comunque, io sono affascinato. Cioè, lui ha il foglio con gli appunti, ma non ha messo l'occhio sugli appunti un attimo.
No,
cioè,
sono appunti di un'altra
nella
puntata.
Testa.
No, perché è un po' strabico.
Sono affascinato. È perché è strabico, dici?
No,
sto parlando. Ragazzi, voi non avete la radiovisione, cioè, non lo vedete. Parla veramente dalla testa questo.
Amici,
cioè,
il foglio è soltanto un punto di riferimento che non uso. Comunque.
Mazza, che figo.
E poi abbiamo, Astrid, vuoi introdurre tu qualcosa o continuo io con la cuisine de Monsieur Momo?
What?
Vai, vai.
Non era scritto così sul foglio.
Oh, è scritto così, la cuisine de Monsieur Momo.
Te lo strappo.
Silenzio, Astrid.
No, che è un piacere ascoltare il Bellati.
Ah, ok, va bene, allora vai avanti.
La faccio veloce. La cuisine de Monsieur Momo è un libro di ricette del 1930 che io ho trovato di gran fortuna su una bancarella di Parigi, strausato, ma è la raccolta di ricette di Henri de Toulouse-Lautrec, quindi il grande pittore era anche un ottimo cuoco,
è
pensate
solo
voi.
Droghe cucinava Lautrec.
Perdonami?
Solo droghe cucinava
Lautrec. Non è vero, cucinava con l'assenzio, questo.
Beh,
sì.
Beh, vedi che comunque qualcosa di vero c'era.
Faceva i bolliti con l'assenzio. E quindi non solo era un eccellente pittore, ma anche un incredibile ed eccellente cuoco, e pensate che appunto lui metteva in comune la tradizione. Lui diceva che il cuoco giusto è un anarchico che nella creazione di un piatto riconosce soltanto la legge dell'equilibrio per far parlare la natura. Pensate che bello.
Bello.
E quindi
sembro io quando faccio tonno e mais.
Esatto, quando spacchi la scatoletta del mais, sì, esatto. E lì unisci la natura della lamiera con, è fantastico,
le
veramente
contorte.
Un momento io, di
esatto,
grande poesia.
Io e i miei mappazzoni di verdura uguali.
L'anarchia.
E comunque Lautrec, che poi lascio la parola alla mia amica Astrid, faceva queste cene in cui invitava al massimo 10 persone, dove lui cucinava soltanto lui, sceglieva gli ingredienti giusti, inventava delle nuove ricette, c'era soltanto vino, ma non è vero, c'era anche una caraffa d'acqua in tavola, dove però nuotavano dei pesci rossi.
Veramente?
Sì.
E quindi non si poteva bere.
Non era bevibile, esattamente. Astrid.
È un passo dal
non lo
sushi,
so, se poi non la
si è fermato al sushi, a un passo dal sushi.
È vero, era un proto sushi.
Astrid, dicevi, scusami?
No, che non sono così sicura che poi non la bevessero, perché dipendeva anche da quanto vino avevano bevuto nel frattempo. Cioè,
può essere.
Il pesce e disputalo, secondo me.
Insomma, tutto fa brodo.
Quello era un brodo.
È il caciucco vivo anche.
Era un caciucco vivo, era un sushi vivo.
Che da prima che voglio dire assenzio giustificato.
Vabbè, anche lì, no,
scusate, ho visto il momento numeri dell'otto, l'ho buttato.
Comunque, la figata è andare alle cene di Toulouse-Lautrec, era bello perché ti portavi a casa un menù disegnato da lui, quindi ti portavi a casa un Toulouse-Lautrec.
Poi su eBay quella roba lì andava.
Assolutamente, tant'è vero che nel libro che conservo con grande gelosia, cioè in ogni pagina per ogni ricetta c'è un suo disegno tratto dai menus.
Quindi nei problemi di magra, se avrà dei problemi lo venderai?
No, perché
non è originale.
Non è originale, non è quello lì. Però diciamo che è vecchiotto perché ha una settantina d'anni.
Ok.
Vabbè, io vi aggiungo allora in chiusura che quando vi metterete domani ai fornelli potrete farvi dare senza problemi della piccio.
Ma nel senso che mi faccio dare della piccia?
Tu sei una piccia, Gem nel caso è una piccio.
Una piccium invece è neutro.
Non picci.
No, nel senso di apicius, se vogliamo recuperare, diciamo,
che
il linguaggio
che
di
cos'è?
Prima.
Non anzi, il Borgazzi
si io ho capito
qua,
benissimo, ma parli pure lei.
Borgazzi, gliela dedico questa cosa, te la dedico questa cosa. Praticamente apicio sembra essere il termine con cui nell'antica Roma si definivano gli esperti di cucina.
Ah, veramente?
Perché Sì, perché c'è questa storia di questo Marco Gavio Apicio, che dovrebbe essere uno degli chef più antichi di cui si ha documentazione, che era il cuoco dell'imperatore Tiberio. Okay. Era uno introdotto a corte, era introdotto a corte perché addirittura Plinio il Vecchio dice che era amico di Druso Minore, che è il figlio dell'imperatore, e lo convince a non mangiare le cime di cavolo, perché cibo troppo popolare, ok?
Quella roba lì lasciala ai poveri, guarda.
Esatto, non ti abbassare a mangiare semini. Però in realtà poi si scopre, facendo ricerca, che Apicio era anche un altro tizio che è vissuto prima di lui e che combatteva lo spreco alimentare.
Già c'era lo spreco.
Con le polpette.
Esatto.
Sì, assolutamente. E poi ce n'è un altro, sempre Apicio, che vive però sotto l'imperatore Traiano ed è ricordato per essere stato colui che ha scoperto un metodo per conservare le ostriche. Quindi in realtà Apicio è tipo l'etichetta dell'esperto di cucina.
Ok, cioè, io sai che...
è un Apicio.
Io non mi fiderei mai delle ostriche conservate.
No, è perfetto, perfetto.
Escherichia coli a nastro.
Perfetto. Comunque, no, nei Vespasiani, poi c'erano i murales antichi, anche li hanno trovati anche nella città, allora, Melagranula, Zenzeriade, Pan pepato ad minchiam, olio di gino, marmellazza, giusto? Gonadi di drago, quelle andavano tantissimo a Roma. Comunque sì, aveva ridotto lo spreco alimentare vero dei martiri nel Colosseo, aveva ridotto il numero di... dei martiri da buttare via nel Colosseo. Si aveva...
si mangiavano poi anche
sì,
loro.
C'era un accumulo, ormai c'era un'isola nell'oceano come quella della plastica adesso.
I martiri.
Hanno dovuto ridurla a un certo punto.
Certo, naturalmente. Lo sapevi, no, Astrid? Sì.
Avvicinati al microfono, sì, Burgazzi.
Tra l'altro, scusa Burgazzi.
No, vai Astrid.
Allora, praticamente questo Marco Gavio Apicio, di cui ho trovato, perché stavo studiando su quale fosse il primo chef della storia, poi in realtà non è lui, è un francese, ma questo qua, nello specifico dell'antica Roma, aveva come cavalli di battaglia i talloni di cammello, non so se alla griglia o tipo caramellati.
Il camelto.
Appena sopra lo zoccolo del cammello.
Esatto,
okay.
Camelto, esattamente.
Camelto, certo.
Sì. I due sciocchi.
Era rinomato anche per le lingue di usignolo.
Appena sotto gli occhi dell'usignolo.
Sì, beh, sì,
esatto.
È vero. Sì.
E però doveva essere particolarmente furbo, perché aveva anche aperto una scuola solo per i figli dei ricchi patrizi, in cui gli insegnava a cucinare. Secondo me anche perculandoli un pochettino.
Può essere, non lo escludo un po', me lo auguro.
Ricky.
Pare che si sia suicidato quando ha capito che il suo patrimonio si stava riducendo rispetto ai 10 milioni di sesterzi che possedeva.
Che non ho idea di quanto sia, ma immaginiamo essere un bel gruzzolo, insomma.
Credo di sì, però ne parla addirittura Seneca di questo personaggio.
Un cracco che non ce l'ha fatta, sì. Diciamo.
O che ha mollato troppo presto.
Ha mollato, ha appena visto che 10 milioni... scusi, Burgazzi.
No, è che per questa vostra ricerca, mi ricordo che una dozzina d'anni fa conobbi un ricercatore ungherese a Vienna che studiava...
Sembra veramente una cazzata.
I ricettari del vino, di come si faceva il vino nel Medioevo, e lo produsse in quella settimana di studi.
E poi è
alla
morto.
Fine l'abbiamo... E non sono stato benissimo.
È capitato anche a me. Con un vino ricostruito dell'antica Roma, diciamo un po' pesantino.
Infatti io... mi proponevo di darti la ricetta e di ritrovarla e dartela se ritiri quella cosa che hai detto sull'Artusi, che ha portato, dai, è la Rai che ha portato l'italiano.
No, ho capito, dopo la Rai.
Va bene.
Ma questo vino lo porteremo alla festa di Radio Popolare, ovviamente.
No, perché finiamo tutti in galera, non lo portiamo. E Astrid, grazie mille.
Astrid, poi io volevo capire com'è che le conservava queste ostriche, sotto che cosa?
Mangiandole.
Ma guarda, purtroppo non mi sento di diffondere queste notizie, perché non vorrei che qualcuno poi lo replichi.
È vero, hai ragione.
Non fatelo a casa.
Anche la salsa di Apicio, che è una salsa a base di pesce, era molto nota. C'è la ricetta, però a livelli di igiene è parecchio possibile.
Non voglio.
Giusto, giusto.
Oltre.
Vabbè, comunque sotto i 5 secondi si può ancora mangiare.
Sì. È andata male da meno di 5 secondi.
Beh.
Ciao Astrid!
Ciao!
Ciao Astrid!
Ciao a tutti! Ciao.